Pace a tutti. Come va? Quanti di voi hanno letto il libro di Geremia? Che stasera leggeremo il libro di Geremia. Due, tre, vabbè. Non tutti. Per rendere per comprendere diciamo il punto in cui ci troviamo nella parola di Dio quando leggiamo il libro di Geremia. Geremia è uno dei cosiddetti profeti maggiori che troviamo all'interno della parola di Dio. Sappiamo che durante il periodo del Vecchio Testamento noi abbiamo avuto vari profeti mandati da Dio ad esortare il popolo al ravvedimento, no? Per comprendere storicamente dove si trova il passo che andremo a leggere, voi sapete che dopo Salomone il regno viene diviso in due, no? C'è il cosiddetto regno del nord, il regno di Israele e il regno di Giuda. Iniziano due regni diversi con due re diversi che arriveranno fino alle deportazioni. Dio durante questo periodo manderà tanti profeti al suo popolo e uno di questi è Geremia, appunto, che avrà un ministero che durerà per più di 40 anni. Ci saranno 5 decadi all'interno del quale lui ministrerà come profeta, e lo farà principalmente nel regno di Gerusalemme, sarà rivolto principalmente al regno di Giuda, però capiterà che si rivolgerà anche ad altri popoli e capiterà che si rivolgerà anche al popolo di Israele. E lui inizia il suo ministero durante il regno del profeta Giosia, del re Giosia, e continuerà fino a quando poi Gerusalemme cadrà sotto la deportazione. E volevo leggere da Geremia al capitolo 3, appunto, se capito che era da Geremia. Gloria a Dio. Al versetto 6. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: hai visto ciò che l'infedele Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte e sotto ogni albero verdeggiante, là si è prostituita. Io dicevo: dopo che avrà fatto tutte queste cose tornerà a me, ma non è ritornata. E sua sorella, la perfida Giuda, l'ha visto. Benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore ed è andata a prostituirsi anche lei. Con il rumore delle sue prostituzioni Israele ha contaminato il paese, ha commesso adulterio con la pietra e con il legno. Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione, dice il Signore. Il Signore mi disse: l'infedele Israele si è mostrata più giusta della perfida Giuda. Va, proclama queste parole verso il settentrione e di: torna, o infedele Israele, dice il Signore. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre. Soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stato infedele al Signore, al tuo Dio. Sei andata di qua e di là con gli stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice il Signore. Appunto qua il messaggio di Geremia si rivolge non solo a Giuda ma anche ad Israele. E come abbiamo detto, abbiamo due regni che si muovono nella storia in modo parallelo con due re diversi, però quello che c'è in comune ad entrambi i regni è che entrambi i regni si sono allontanati da Dio. Quelle che erano gli usi e i costumi dei popoli circostanti iniziarono a permeare all'interno del popolo di Israele, del popolo di Giuda, iniziarono ad adottare quelli che erano i culti i culti di questi altri popoli, iniziarono ad avere gli stessi dei. E, per farvi rendere conto, per appunto chi non ha letto dai libri storici o da Geremia, Dio dirà al capitolo 7 di Geremia: voi state facendo cose che io non ho nemmeno immaginato di poter fare, che voi potreste fare, perché l'idolatria era talmente diffusa che un po' tutti quelli che erano gli dei dei popoli circostanti venivano adorati tutti all'unisono all'interno del a Gerusalemme, in Israele. C'era il dio Moloch, c'era la regina del cielo, c'era l'esercito del cielo, qualsiasi divinità che c'era nei popoli circostanti li potevate trovare pure a Gerusalemme, li potevate trovare pure tra il popolo di Israele. Addirittura il popolo di Israele si macchiava di peccati adorando questi dio che erano qualcosa di inimmaginabile. C'era ad esempio il culto di un dio che era Moloch, che veniva ripetuto proprio fuori le porte di Gerusalemme, dove addirittura il popolo di Israele, che aveva conosciuto l'unico vero Dio, che l'aveva tratto fuori dal paese d'Egitto, come Dio più volte dirà, si andavano ad offrire i propri figli in sacrificio a queste divinità. La situazione quindi spirituale all'interno del quale si trovava Israele e Giuda era delle più deplorevoli possibili. E loro avevano un peccato ancora maggiore, mi pare che lo dice in Ezechiele. Dio a un certo punto dice: voi avete una colpa ancora maggiore perché voi conoscete me, conoscete che io sono l'unico vero Dio. E nei capitoli precedenti a quelli dove abbiamo letto questi passi, Dio non le manda a dire, anzi le manda a dire tramite Geremia, ed è molto duro nei confronti del suo popolo. E vedete un Dio rinfacciare i propri errori a questo popolo. Lui parlerà di prostituzione, perché non una prostituzione fisica, quella che i suoi figli stavano commettendo, ma era una prostituzione spirituale. Dio li accusa di prostituzione, li accusa di aver dato il loro cuore ad altri. L'idolatria era talmente diffusa che ad ogni quadrivio, ad ogni crocevia, sopra ogni collina, sopra ogni monte, sopra in ogni strada importante, voi potevate trovare altari ad altri dei. È per questo che nei passi che abbiamo letto Dio gli dice: sotto ogni albero verdeggiante tu mi hai tradito, perché sotto ogni quercia tu potevi trovare un altare, ad ogni angolo di strada tu potevi trovare un altare a questi dii. E Dio rinfaccia al suo popolo, parla di tradimento. E la prima cosa che mi ha colpito quando sono andato a leggere questi versi, questi capitoli, fino al 7, noi abbiamo letto dal capitolo 3, però come Dio parla ai suoi figli, come Dio parla come in una maniera diversa da come uno che non conosce il Signore possa immaginare. Lui parla da innamorato del suo popolo, lui parla di tradimento, parla quasi come parla di una relazione tra lui che era lo sposo e quella che era la sua sposa, quello che è il popolo di quello che era il suo popolo, quello che lui considerava la sua sposa. Per questo lui parlava di tradimento, parlava di prostituzione. Lui dirà: mi avete tradito con degli stranieri, riferendosi agli dei stranieri. In un verso dice: sei andata di qua e di là con gli stranieri, ti sei prostituita con molti amanti. Appunto, vedi che il dolore che c'è all'interno, a volte questo libro Geremia viene definito il profeta dolente, no? E vedi che quel dolore che lui porta è il dolore di Dio, di un Dio che è stato ferito dal suo popolo, che è stato ferito dai suoi propri figli. È appunto il dolore di un Dio innamorato del suo popolo, di un Dio geloso del suo popolo, perché se ricordate nell'Esodo mi pare che Dio definirà se stesso come il geloso. E riflettevo sul fatto che questo Dio personale nella relazione con i suoi figli è un Dio geloso ed innamorato della sua sposa. Adesso il suo Israele siamo noi, no? E noi siamo quella sposa che lui dice di voler trovare santa ed irreprensibile. E quello di cui accusava Dio e il suo popolo era quello di aver dato il suo cuore ad altri, di aver permesso che nel suo cuore ci fossero posti per altri dii, per altri amori, che in questo caso erano divinità. E ancora oggi è così, perché oggi non ci sono più questi divinità, non ci sono questi dei stranieri, però ancora oggi è possibile che tra i suoi figli, nel cuore dei suoi figli, qualcos'altro prenda il posto di Dio, prenda il posto che Dio vuole come innamorato, lui che vuole che noi conserviamo quel primo amore, no? Il primo amore di cui parlava Fabio. E ad un certo punto Dio, nel suo amore, nella sua essere tradito dal suo popolo, addirittura al capitolo 2 lui pone una domanda che è retorica ai suoi figli, no? Dice: quale iniquità hanno trovato in voi i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Dio, appunto, che questo innamorato tradito addirittura arriva a domandare, ma è una domanda retorica: che cosa avete trovato di sbagliato in me? Che cosa vi ho fatto? Quale iniquità, quale peccato avete trovato in me? Ma sappiamo che è retorica, perché in Dio noi non troviamo nulla di tutto questo. E se l'amore nostro nei suoi confronti non è più il primo, è perché noi ci siamo allontanati da lui. E riflettevo che appunto questa domanda viene fatta tuttora, no? È valida tuttora e viene posta da Dio anche a noi quando ci allontaniamo da noi, a tutti quelli che si sono allontanati da lui. Ed è una domanda che brucia dentro, perché appunto noi sappiamo che non c'è nessuna iniquità che noi possiamo trovare in Dio, e che Dio però è lo stesso che era prima, è lo stesso di quando ci siamo innamorati di Lui, è lo stesso di quando volevamo passare del tempo insieme a Lui, stare alla Sua presenza. Dio è lo stesso, siamo noi che siamo cambiati nei Suoi confronti, siamo noi che abbiamo permesso ad altre cose, ad altri dì di entrare nel nostro cuore e di rovinare questa relazione con questo Dio geloso. Eppure riflettevo, perché ho contestualizzato storicamente, perché a volte sfogliando le pagine della Bibbia tu leggi, però perdi il contesto temporale, no? Stiamo parlando di decenni in cui Dio giorno dopo giorno invogliava il suo popolo al ravvedimento. Dio mandava profeti per decenni, Dio non si stancava di invitare le persone a tornare a Lui, e nonostante quello che il popolo di Israele era arrivato a fare, era stato capace di fare, voi leggete che mentre leggete le accuse di Dio, iniziate a vedere, già iniziate ad intravedere il suo amore, no? Perché Lui dice: tu mi hai tradito, però chissà se forse vorrai tornare a me. Lui dirà a un certo punto, dopo che avrà fatto tutte queste cose, ritornerà a me, ma non è tornata, parlando di Israele. E poi arrivano questi versi in cui lui dice: torna e vedi l'Israele, io non vi mostrerò un viso accigliato, perché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre, soltanto riconosci la tua iniquità. E qua, di fronte all'amore di Dio così grande, veramente in questo possiamo anche qui vedere il suo grande amore, perché dopo decenni di volontario peccato e di allontanamento da Lui, Lui era lì a dire al suo popolo: torna, torna a me, perché io ti amo, perché sono innamorato di te, torna a me. E addirittura Lui dice: io non ti mostrerò nemmeno un viso accigliato, cioè un viso, non ti porterò rancore, voglio solo che tu torni, perché io sono un Dio buono e misericordioso. Una cosa ti chiedo: riconosci la tua iniquità. E questo è quello che Lui chiedeva al popolo di Israele, di riconoscere le sue colpe. E Lui, nella sua infinita misericordia, sarebbe stato capace di perdonare anche tutto quello che il popolo di Israele aveva fatto nell'onorare e servire altri dei. E la cosa bella è che questo amore immenso che Dio aveva nei confronti di Israele, con Gesù l'invito viene esteso a qualsiasi popolo, a qualsiasi nazione, a qualsiasi lingua, a qualsiasi persona, quell'invito di torna a me e riconosci le tue iniquità. Questo invito Dio lo rivolge non solo al suo popolo, e non solo ai suoi figli e a chi dei suoi figli si è allontanato da lui, ma addirittura a tutte le persone, a tutti i popoli, ad ogni singola persona che ancora non l'hanno conosciuto. E Dio estende questo invito dicendo che ha un piano per ognuno di noi. Quello che è il suo piano è che lui ha, di fronte al nostro peccato e di fronte alle nostre colpe, alle nostre iniquità, lui ha predisposto, ha avuto questo piano stupendo e meraviglioso, quello di mandare suo figlio Gesù a morire al nostro posto sulla croce. Lui ha avuto questo piano in cui lui, Gesù, si prendeva tutte le nostre colpe, moriva al nostro posto, perché quella era la giusta modo di pagare il nostro peccato. E in questo modo noi possiamo andare a Lui, e questo invito è valido anche tuttora. Allo stesso modo noi possiamo tornare ad un Dio misericordioso che non mostrerà nemmeno un viso accigliato, perché come dice la parola di Dio, è su Gesù che sono cadute tutte le nostre colpe. Quindi il pagamento è andato a finire su Gesù, ma ancora come ai suoi figli, come al suo Israele di tanti anni fa e come al suo Israele moderno, al suo Israele di adesso che sono i suoi figli, come ad Israele, anche a chi non ancora ha reso il suo cuore a Dio, Dio chiede la stessa cosa, cioè quello di riconoscere le proprie colpe, di arrendersi finalmente a questo invito che è continuo, perché come durante i tempi dell'Antico Testamento Dio mandava profeti su profeti che venivano ammazzati, che venivano uccisi, ma persone che giorno e notte proclamavano il messaggio di Dio, ancora tuttora Dio si serve di altri modi, si serve anche di questa chiesa, si serve delle predicazioni, si serve delle testimonianze dei fratelli, ma ancora tuttora Dio è lì pronto a dare questo messaggio giorno per giorno, ossia quello di arrendersi a Lui, arrendersi al suo amore, arrendersi alla sua grazia, arrendersi all'opera che Lui ha fatto. L'unica cosa, riconosci le tue colpe, questo è quello che diceva Dio, e io ti mostrerò la mia misericordia. E la parola di Dio ci dice che oggi è il giorno della salvezza, no? Non è un qualcosa che noi dobbiamo rimandare, e ci rassicura pure che non dobbiamo per arrenderci a Dio non dobbiamo iniziare a pensare al futuro, a che cosa succede, a come mi comporterò, perché Lui ci dice, ci fa una promessa bellissima, ovvero quella di trasformarci in una nuova creatura. Io stavo leggendo Ezechiele di recente, e il verso famoso in cui dice: io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Dio ci promette di darci un cuore nuovo, capace di amarlo, capace di vivere per Lui. Non sarà certo per i nostri meriti che noi viviamo la vita cristiana, ma per il suo spirito in noi. E appunto però questo invito al ravvedimento che Dio chiedeva era l'invito a un ravvedimento vero, e un ravvedimento, un riconoscere le proprie colpe vero, prevede il non fare quello che faceva Israele a quei tempi, perché Israele, ad esempio, nel capitolo precedente a quello che abbiamo letto, Geremia al capitolo 2, una delle cose che Dio rinfaccia ad Israele è questo. Lui dice: eppure dopo tutto questo tu dici io sono innocente, certo l'ira sua si è distolta da me, ecco io ti condannerò perché tu hai detto non ho peccato. Per ritornare a Dio e per riconoscere, come lui dice, le nostre colpe, la prima cosa è riconoscerle, appunto. Non possiamo fare come fa Israele, di non ammettere le sue colpe. E come abbiamo detto, Dio quello che chiede è una cosa semplice, tutto il nostro cuore, una cosa semplice ma anche molto impegnativa. Non c'è bisogno di andare troppo a girare nella parola di Dio, stesso anche in quei capitoli vicino a quello che abbiamo letto, stesso in quel contesto Dio dice apertamente a Israele, dice: che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Che quello che forse non tutti sanno, è che durante quel periodo in cui vigeva l'idolatria, non è che all'interno del tempio non si offrissero sacrifici, tra virgolette le funzioni religiose andavano avanti. All'interno del tempio c'erano i sacerdoti che servivano in una maniera completamente religiosa. Il problema non era che non si facesse il cosiddetto culto, come diremmo noi. Il problema non è che le persone non andavano in chiesa. Il problema è che nel tempio di Israele, nel tempio di Gerusalemme, c'erano anche altari ad altri dei. Il problema ancora una volta è che nel cuore del popolo di Dio c'erano anche altri dei, c'erano anche altri dei, cioè non c'era solo Dio, non era totalmente donato a Lui. E questo lo ritroviamo anche, ad esempio, ce lo dice anche Davide in uno dei suoi più famosi salmi, in cui lui dice: sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto ed umiliato. Dove Davide dice: io ti offrirei pure i sacrifici, ma so che non sono quelli che a te piacciono. Tu vuoi il mio cuore e vuoi che io riconosca le mie colpe. E allora dopo Dio potrà fare quello che diceva Davide, cioè purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. E gloria a Dio. E pensavo appunto a questo amore così grande, no? Questo amore così grande che Dio metteva a disposizione del suo popolo di allora, nonostante i suoi tradimenti, nonostante la sua condotta deplorevole, questo amore che lui pone nel suo Israele di adesso verso i suoi figli, che lui in Geremia, per coloro che come quelli di allora si erano allontanati, quelli che lui chiamerà i figli sviati, questa disponibilità di perdono, no? Un perdono così grande, e questa possibilità di perdono verso quelli che non sono ancora suoi figli e che lui sta chiamando a sé. E riflettevo su come questa immensità dell'amore di Dio si manifesti appunto nell'immensità del suo perdono, di come l'amore di Dio si manifesta appunto in una delle forme pratiche in cui si manifesta è quella del perdono. Dio ce lo mostra praticamente quanto ci ama perdonandoci, se noi ci ravvediamo e se noi andiamo a Lui con un cuore sincero. E pensavo che appunto noi come cristiani, diciamo che Cristo vive in noi, no? Cristo in noi, speranza di gloria, dirà Paolo, e che appunto l'amore di Cristo vive in noi, perché Giovanni dirà: Dio è amore. E allora pensavo sul fatto che se l'amore di Dio, una delle misure pratiche dell'amore di Dio è stato il suo perdono, questo amore che vive in noi deve manifestarsi anche quello nel perdono, nella capacità di perdonare gli altri, in una forma infinitamente più piccola di come lui abbia fatto con noi, ma questa misura pratica dell'amore di Dio si deve vedere nel suo popolo. E riflettevo sul famosissimo verso dei Vangeli, no? In cui Pietro dice: Signore, quante volte devo perdonare? E dice 70 volte 7, il famoso verso, no? Però la spiegazione del perché viene data dopo, nei versi successivi, dove Dio fa l'esempio, fa tramite una semplice parabola. Lui spiega proprio questo concetto. Lui fa l'esempio di un servitore che ha un debito enorme, che non può pagare. Va dal suo Signore, Dio si muove a misericordia e gli condona il debito. Quello che Dio ha fatto con noi, con la nostra vita, perdonando i nostri peccati, no? E dopo che succede? Che questo servo ritorna nella sua vita di tutti i giorni, un altro gli deve una piccola somma e lui non perdona. E Dio racconta di come lui dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io l'ho avuto pietà di te? Appunto, se l'amore di Dio si manifesta col perdono, lui ha perdonato, lui, nella parabola si parla di aver condonato 10.000 talenti a questo servitore che però poi non ha la forza di perdonare 100 denari. E se l'amore di Dio si è manifestato con un perdono così grande, lui ha perdonato non 10.000 talenti, 10.000 peccati o anche più nostri, e ci ha dato una vita nuova e ci ha perdonato e ha condonato tutto, se quell'amore è dentro di noi, allora si deve vedere, e noi dobbiamo essere capaci anche noi di perdonare i nostri fratelli, perché qualsiasi cosa loro ci facciano non potrà mai essere un fallo o un peccato grande come quelli che in una vita intera noi abbiamo commesso nei confronti di Dio. E non è possibile che uno dice io sono cristiano, però no, a quello non lo voglio perdonare, io mi faccio la mia via, tu mi fai la tua, ognuno per fatti suoi. Se il compito dello Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, è quello di portarci alla statura perfetta di Cristo, noi lo Spirito Santo, quello che sta compiendo nella nostra vita, è quello di farci tendere a Cristo. Dio è amore e questo amore vive dentro di noi, però Cristo l'amore l'ha dimostrato praticamente con il perdono. Quindi non è un controsenso, questo non può accadere. Addirittura Giovanni è categorico, dicendo se uno dice io amo Dio ma poi odia il suo fratello, c'è qualcosa che non quadra, per dirla così, che dice se uno non riesce ad amare la persona che è a fianco a lui, come fa a dire di amare a Dio? Il Signore sia lodato. Andiamo a alzarci all'impiedi. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore.